Allora rinnovo il mio affettuoso saluto alla chiesa di Villa Cortese. Oggi desidero parlarvi di una lettera importante che il Signore risorto ha rivolto alla chiesa di Smirne. Uno dei martiri più noti della chiesa di Smirne era l'anziano Policarpo, il vescovo Policarpo, discepolo dell'Apostolo Giovanni. Nel 168 d.C., all'età di 86 anni, fu bruciato vivo sul rogo per la sua fede. Si era rifiutato di adorare l'imperatore. Al centurione che cercò di persuaderlo a rinnegare Gesù e a salvare così la sua vita, disse: «Ho servito Cristo per tanti anni. Lui mi ha salvato e mi ama. Non mi ha mai fatto alcun torto. Come potrei rinnegare il mio re e il mio salvatore?» Ebbene, queste parole provocarono l'ira della folla che era presente, che lo condusse a rogo. Prima di morire fece questa preghiera molto bella: «Signore, ti ringrazio che mi hai dato di vivere questi anni per te ed ora di far parte dei martiri della fede». E così morì. Il Signore lo accolse nella gloria. Leggiamo insieme questa lettera in Apocalisse capitolo 2, versetto 8 a 11. Potete aprire la Bibbia e leggiamo insieme questo brano. Apocalisse 2, dal versetto 8 al versetto 11. All'angelo della chiesa di Smirne scrivi: queste cose dice il primo e l'ultimo, che fu morto e tornò in vita. Io conosco la tua tribolazione, la tua povertà, tuttavia sei ricco. E le calunnie lanciate da quelli che dicono di essere giudei e non lo sono, ma sono una sinagoga di Satana. Non temere quello che avrai da soffrire. Ecco, il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione, per mettervi alla prova, e avrete una tribolazione per 10 giorni. Sii fedele fino alla morte, ed io ti darò la corona della vita. Chi ha orecchie, ascolti ciò che dice lo Spirito alle chiese. Chi vince non sarà colpito dalla morte seconda. Che bella lettera, una lettera veramente straordinaria e di grande attualità per noi oggi. Il Nuovo Testamento non ci dice come e quando fu fondata la chiesa di Smirne. Forse fu fondata da Paolo nel suo terzo viaggio missionario. In questa città vi era il culto di Bacco, dio del vino, le cui feste erano celebrate con i noti baccanali. A questa chiesa e a quella di Filadelfia il Signore non ha nulla da rimproverare, ma dà solo dei consigli e degli incoraggiamenti. Fratelli, sorelle, se vogliamo onorare il Signore dobbiamo essere pronti a pagarne il prezzo, come lo era per la chiesa di Smirne. Io vorrei ricordare stamattina che la vera fede implica impegno, sacrificio, sofferenza. Significa mettere il Signore al primo posto, significa soffrire per Lui. Non dimentichiamo che dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte sofferenze, molte prove. Purtroppo, diciamo la verità, fratelli, oggi non siamo più disponibili al sacrificio e alla sofferenza per Cristo, ma molte volte siamo portati ad amare il mondo e le cose del mondo, ad amare i compromessi. Siamo spesso presi dalla tiepidezza e dall'indifferenza. Vediamo prima di tutto i destinatari. Chi sono i destinatari di questa lettera? Il Signore si rivolge all'angelo della chiesa di Smirne, ossia ai conduttori e a tutta la chiesa di Smirne. Al versetto 8 leggiamo: all'angelo della chiesa di Smirne scrivi: Queste cose dice il primo e l'ultimo, che fu morto e tornò in vita. Smirne, l'odierna Izmir, è la terza città della Turchia per numero di abitanti, dopo Istanbul ed Ankara. Ha un grande ed efficiente porto nel Mar Egeo. Allora era il passaggio obbligato di tutto il traffico commerciale fra l'Oriente e l'Occidente. La città godeva di un grande benessere economico. La chiesa di Smirne era disposta a soffrire per Cristo, pur di rimanere fedele a lui. Questa chiesa rappresenta la chiesa dei martiri dei primi secoli e la chiesa sofferente e perseguitata di ogni tempo. Allora i cristiani vivevano nelle catacombe, soffrivano, subivano la perdita dei loro beni materiali, morivano anche per la loro fede. La chiesa però cresceva e si moltiplicava. Come disse qualcuno, il sangue dei martiri era il seme della chiesa. Più i credenti morivano e più la chiesa cresceva, si moltiplicava. E noi, fratelli, siamo disposti a soffrire per la fede? Non dimentichiamo che tutti quelli che vogliono vivere pienamente in Cristo saranno perseguitati. Ai credenti di Filippi Paolo scrisse: poiché a voi è stato dato rispetto a Cristo non soltanto di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui. Sapete che oggi in circa 70 paesi del mondo i credenti sono perseguitati per la loro fede. Vengono messi in carcere, vengono privati dei loro beni e diversi muoiono ancora oggi per la loro fede. Chi era il mittente? Abbiamo letto che il mittente è il Cristo risorto, il quale si presenta alla Chiesa come il primo e l'ultimo, che fu morto e tornò in vita. Al capitolo primo dell'Apocalisse, Gesù si era presentato con questo nome all'Apostolo Giovanni, al quale apparse quando questi cadde come morto ai suoi piedi. Dio afferma nell'Antico Testamento di essere il primo e l'ultimo. Afferma nel profeta Isaia che fuori di lui non c'è Dio. E come primo e ultimo aveva fondato la terra e spiegato i cieli. E al termine dell'Apocalisse, Gesù Cristo si presenta ancora come l'Alfa e l'Omega, come il primo e l'ultimo, come il principio e la fine. Insomma, Gesù si presenta ai credenti come Dio e come colui che fu morto e tornò in vita. Non dimentichiamo, fratelli, che noi adoriamo, come abbiamo fatto stamattina, come facciamo sempre, un Salvatore vivente, risorto, glorioso, esaltato alla destra di Dio, coronato di gloria e di onore, che agisce oggi, che intercede per noi, che salva pienamente quelli che vanno a Lui per la fede. Cristo, essendo Dio, possiede tutte le qualità divine. Lui è l'Eterno. Va da un'eternità ad un'altra eternità. È il creatore di tutte le cose. Tutte le cose sussistono in Lui e in vista di Lui. Egli ha trionfato sulla morte. È risorto vincitore. Questa mattina lo abbiamo ricordato, lodandolo, partecipando al pane, al vino, pensando a Lui, offrendo a Lui la nostra vita intera questa mattina. Queste parole rivolte alla chiesa di Smirne erano fonte di conforto per i credenti che si trovavano continuamente di fronte alla minaccia di morte. Ma sono fonte di incoraggiamento non solo per loro, ma anche per i credenti di tutti i tempi. Nei momenti di crisi, di difficoltà, di prove che anche noi stiamo attraversando in questo periodo. E poi, dopo i destinatari, il mittente, abbiamo il messaggio. Dice così al versetto 9 il Signore: io conosco la tua tribolazione, la tua povertà, tuttavia sei ricco. Conosco le calunnie lanciate da quelli che dicono di essere giudei e non lo sono, ma sono una sinagoga di Satana. Io conosco la tua tribolazione. Fratelli, il Signore conosce ogni cosa della nostra vita. Egli è onnisciente e vuole dire anche a noi stamattina: io conosco la tua tribolazione, conosco la tua situazione, conosco il momento difficile che stai vivendo, io conosco tutto. Questo ci incoraggia molto, fratelli. Già verso il suo popolo Israele il Signore aveva mostrato dei sentimenti di profonda compassione. Quando si trovava nella sofferenza estrema, nella schiavitù in Egitto, egli chiamò Mosè e gli disse: io ho veduto l'afflizione del mio popolo che è in Egitto, ho udito il grido che gli strappano i suoi oppressori, perché conosco i suoi affanni e sono sceso per liberarlo dalla mano degli egiziani. Fratelli, io ho udito il grido, conosco i suoi affanni e sono sceso per liberarlo. In questi momenti difficili che stiamo attraversando, di crisi sanitaria, economica, sociale, il Signore conosce i nostri problemi, conosce i nostri affanni, le nostre paure, le nostre sofferenze, le nostre malattie, e vuole liberarci. Egli ci promette di essere con noi nelle prove, nelle malattie, vuole liberarci anche dalle paure, dall'ansia che forse a volte ci prende. Io voglio incoraggiarvi, fratelli, in questo momento di pandemia ad avere piena fiducia nel Signore. Prendiamo pure tutte le precauzioni, osserviamo tutte le regole prescritte, ma non viviamo nel terrore, non viviamo nella paura. Confidiamo nel Signore, il quale ci promette di liberarci o di essere con noi nella malattia. Noi abbiamo visto come chiesa qui di Sesto tanti credenti colpiti dal Covid. Abbiamo visto dei credenti anche ricoverati in ospedali, anche gravemente, ma abbiamo visto le liberazioni del Signore. Io voglio incoraggiarvi, fratelli, non vivete nella paura. Osservate le regole, ma confidate pienamente nel Signore. Abbiamo nel versetto 9 la descrizione della Chiesa. Era una Chiesa tribolata. La parola tribolazione fa riferimento alle persecuzioni subite sia da parte dell'autorità romana che dalle altre persone di quella città. Che gran conforto, fratelli, doveva essere per la Chiesa di Smirne sapere che Cristo conosceva la sua tribolazione, le sue sofferenze. Era una Chiesa povera, sia perché il Vangelo era stato accolto dalle classi più povere della società, sia per le privazioni subite durante la persecuzione di Domiziano, e sia perché i cristiani erano privati anche del lavoro, venivano licenziati. Non trovavano lavoro a motivo della loro fede. Tuttavia i credenti erano ricchi spiritualmente. Infatti dice il Signore: tu sei ricco però. La povertà spirituale è largamente compensata dalla loro ricchezza spirituale. Essi erano ricchi in fede. Era una chiesa povera. Oltre ad essere perseguitati, vivevano in estrema povertà. Ma fratelli, il Signore ci ricorda qui in questa lettera che il più povero fra gli uomini è ricco se possiede Cristo. Oggi, cari fratelli, possediamo le ricchezze della sua grazia. Un giorno avremo le ricchezze della sua gloria. Siamo ricchi, fratelli. Non viviamo da poveretti, non trasciniamoci nella vita cristiana piena di sconfitte, non trasciniamo in una vita tiepida, in una vita indifferente. Non trasciniamoci in una vita cristiana di depressione, di infelicità, di turbamenti, come facevano come faceva il popolo di Israele, che abbiamo meditato stamattina, che erano sconfitti dai filistei, vivevano nella schiavitù, vivevano nelle paure, vivevano lontani da Dio. Siamo ricchi, Dio vuole che abbiamo una vita di vittoria, che trionfiamo, che abbiamo una vita di gioia, di pace, anche nei momenti difficili. Io voglio, fratelli, incoraggiarvi in questo. Siamo eredi di Dio e coeredi di Gesù Cristo. L'Apostolo Paolo scriveva: tutto è vostro. Tutto quello che è di Dio è vostro. E abbiamo un Dio che è il padrone del mondo, è il Signore dell'universo, è il creatore del mondo. Tutto quello che è di Dio è nostro, siamo eredi di Dio e coeredi di Gesù Cristo. Giacomo dice nella sua lettera: Dio non ha scelto quelli che sono poveri secondo il mondo perché siano ricchi in fede ed eredi del regno che ha promessi a quelli che lo amano. È vero, un regno ci aspetta, le ricchezze della gloria ci aspettano, il Signore sta per tornare, cari fratelli. Vegliamo, viviamo in vista dell'eternità, non lasciamoci prendere dalle cose di questo mondo, dai piaceri di questo mondo, non lasciamoci prendere da quello che il mondo ci offre, che non soddisfa. Era una chiesa anche non solo tribolata, non solo una chiesa povera, ma una chiesa calunniata. Dice qui il Signore: io conosco le calunnie lanciate da quelli che dicono di essere giudei e non lo sono. Questi giudei che si erano stabiliti a Smirne accusavano i cristiani davanti ai tribunali romani. Facevano la spia. Li calunniavano di essere contro l'imperatore e contro le leggi dello Stato. Costoro che lanciavano calunnie contro i cristiani dicevano di essere dei giudei, cioè si vantavano di essere giudei, discendenti di Abramo, membri del popolo di Dio. Tali erano secondo la carne, ma in realtà non lo erano nello spirito, ma erano invece considerati da Gesù come sinagoga di Satana, perché erano degli strumenti nelle mani di Satana. L'avversario del Signore è il nostro avversario. Non dimentichiamo, fratelli, che Satana è il padre della menzogna, è l'accusatore dei credenti, è il nemico di Dio, è il nostro nemico. Lui vuole farci deviare, vuole scoraggiarci, vuole allontanarci dal Signore, dalla Chiesa. Oggi, purtroppo, in molte chiese in Italia vi sono tanti credenti che durante la pandemia, anziché avvicinarsi al Signore di più, anziché stringersi insieme, radunati insieme, pregare insieme, digiunare insieme, si sono allontanati dal Signore e dalla Chiesa, hanno abbandonato la Chiesa e non frequentano più. Una tragedia. Una tragedia. Satana sta facendo un servizio veramente distruttivo, si serve di questa pandemia per distruggere il popolo di Dio, per distruggere la Chiesa, per scoraggiare i credenti. Fratelli, vi supplico nel nome del Signore, in questo periodo di pandemia, ritorniamo al Signore con tutto il nostro cuore, viviamo come Chiesa uniti, digiuniamo insieme, preghiamo insieme, amiamoci profondamente, e questo ci darà la forza per andare avanti. E poi abbiamo un incoraggiamento al versetto 10. Non temere quello che avrai da soffrire. Ecco, il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione, per mettervi alla prova, e avrete una tribolazione per 10 giorni. Il Signore non rivolge alcun rimprovero a questi credenti fedeli che stavano soffrendo per Lui, ma solo incoraggiamento. Esortazione. Il Signore dice a questi credenti, a questa Chiesa: non avere paura, non temere. E questo dice anche a noi oggi. Il Signore, come vi dicevo prima, vuole liberarci dalla paura, dall'ansia, anche nei momenti difficili che attraversiamo. Sapete, fratelli, l'antidoto alla paura? Sapete qual è? Sapete qual è l'antidoto, la migliore medicina contro la paura? È la fede nel Signore, cioè l'Onnipotente, colui che non solo è onnipotente, ma è anche buono e ha tutto sotto controllo. Non gli sfugge nulla della tua vita, della mia vita, della Chiesa, del mondo. Lui siede sul trono. È l'antidoto, la medicina contro la paura, la fiducia piena nel Signore che ha cura dei suoi, ci ama. Ci ama. Si allude in questa lettera alle nuove tribolazioni che dovevano piombare sulla chiesa di Smirne. Alcuni membri della chiesa, a seguito delle calunnie dei giudei, dovevano essere imprigionati dall'autorità romana e alla prigione poteva seguire anche la morte per alcuni. Ma dice qui il Signore, chi opera tutto questo? È il diavolo. Il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione. È il diavolo del quale gli uomini sono degli strumenti. La persecuzione era una prova per la loro fede. Fratelli, non dimentichiamo mai che le prove servono a fortificare e a purificare la nostra fede. L'Apostolo Pietro scrive a riguardo nella sua prima lettera, a capitolo 1, versetti 6 e 7. Perciò voi esultate, anche se ora per breve tempo è necessario che siate afflitti da svariate prove, affinché la vostra fede che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce, e tuttavia è provato con il fuoco, sia motivo di lode, gloria ed onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. Fratelli, come è noto, l'oro, per apparire in tutta la sua bellezza, libero da scorie, deve passare attraverso il fuoco, attraverso la fornace. Il fuoco della fornace brucia tutte le scorie, tutte le impurità. E così l'oro appare in tutto lo splendore. Noi abbiamo tanti gioielli d'oro, ma l'oro è dovuto passare attraverso il fuoco. E il nostro oro a fuoco celeste, fratelli, ci mette a volte nella fornace ardente, perché il nostro oro possa splendere sempre di più per Lui. Però Lui veglia nella sofferenza, è con noi nelle prove, è con noi nella sofferenza. Il Signore esorta questi credenti ad avere coraggio davanti alla persecuzione, che sarebbe durata 10 giorni. Si possono intendere i 10 giorni letteralmente o come un tempo ben delimitato, che però è conosciuto dal Signore. La sofferenza è per breve tempo. Il Signore vuole incoraggiare la Chiesa. La sofferenza è ben delimitata in confronto all'eternità di gioia. Paolo scrive ai Corinzi nella sua seconda lettera, capitolo 4, versetto 17, poiché la nostra momentanea, leggera afflizione ci produce un sempre più grande, smisurato peso eterno di gloria. Non è straordinario, fratelli? La nostra afflizione qua giù è limitata rispetto all'eternità di gioia e di gloria che è riservata per noi. Non dimentichiamo, fratelli, anche che la sofferenza è un mistero. Spesso non la comprendiamo. E nelle prove spesso ci chiediamo perché Dio permette la prova e la sofferenza nella nostra vita, nella nostra Chiesa, nella nostra società, nel mondo. E magari ci siamo chiesti più volte perché il Signore ha permesso questa pandemia, perché ci sono tante malattie incurabili, perché tanti tumori, tanti cancri, perché tanti bambini muoiono, perché i terremoti, gli uragani che sconvolgono l'umanità. A volte non accettiamo le circostanze che Dio permette nella nostra vita e cadiamo nell'amarezza e nella frustrazione. Davanti alle prove possiamo seguire due strade, quella dell'incredulità, del dubbio e della ribellione verso Dio, che ci porta alla depressione e all'infelicità, Oppure possiamo seguire la strada della fede e della sottomissione a Dio che ci dà la pace. Quale via sceglierai, fratello, sorella? Quale via stai scegliendo? In Filippesi 4, 6 e 7 leggiamo: non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche, accompagnate da ringraziamenti, e la pace di Dio che supera ogni intelligenza custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri. Questo è l'antidoto, questa è la ricetta, fratelli, ed è una ricetta che funziona. Non sempre riusciamo a comprendere tutto ciò che ci accade, ma sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio. Non dimentichiamo che le prove e la sofferenza servono a rafforzare la nostra fede. Vi ricordate di Giobbe? Lui gridava al Signore, ma per lungo tempo, durante la malattia, non ebbe una risposta. Ma nella sofferenza si avvicinò maggiormente al Signore e la sua fede fu rafforzata. Anche noi, nelle prove, sperimentiamo a volte il silenzio di Dio. L'attesa lunga, ma anche la risposta è la liberazione del Signore. Le sofferenze, scrive l'autore della lettera agli Ebrei, e le prove al momento non sembrano recar gioia, in seguito però producono un frutto di pace e di giustizia. Cari fratelli, non permettiamo mai alle prove e alle sofferenze di abbatterci e di scoraggiarci. Preghiamo per questo. Non dobbiamo dimenticare anche che l'intera creazione è guastata dal peccato, geme ed è in travaglio, e anche noi credenti non siamo esenti da prove e da malattie. Paolo dice ai Romani: anche noi che abbiamo le primizie dello Spirito gemiamo dentro di noi aspettando l'adozione, la redenzione del nostro corpo. Capite, fratelli? Noi credenti non siamo esenti da malattie, problemi, difficoltà, ma c'è una differenza, abbiamo il Signore con noi, anche nelle prove, nelle difficoltà, e questa fa la differenza. E al versetto 10 abbiamo un'esortazione. Sii fedele fino alla morte ed io ti darò la corona della vita. Abbiamo qui una doppia applicazione. Sii fedele fino al giorno in cui morirai. Ma anche sii fedele al Signore anche a costo di morire. Sii fedele fino a soffrire la morte per il Vangelo. Vedete la doppia applicazione. Sii fedele fino a quando morirai o sii fedele anche a costo della vita per Cristo. Io ti darò la corona della vita. I persecutori potevano togliere la vita fisica, ma non la corona della vita. Questa è il segno della vittoria. La corona della vita è una fra alcune corone promesse ai credenti. Poi abbiamo, sapete, la corona della giustizia, a quelli che hanno amato l'apparizione di Cristo. Abbiamo la corona della gloria, che il Signore promette ai fedeli pastori del gregge, agli anziani. Poi abbiamo la corona della gioia, la corona incorruttibile. Paolo esortava i credenti di Corinto a impegnarsi per riportare il premio, a correre nella vita cristiana in modo da riportare il premio. La corona è un premio per la fedeltà. E io vorrei chiederti, caro fratello, cara sorella, stai correndo in modo da riportare il premio? O ti stai trascinando nella tua vita cristiana? Come stai costruendo la tua vita? Con materiale di scarto o con materiale di valore? Con materiale di scarto che sarà bruciato davanti al fuoco del giudizio di Dio, davanti al tribunale di Cristo? O stai costruendo con materiale di valore che resisterà in quel giorno davanti al tribunale di Cristo? E avviandomi alla conclusione, abbiamo al versetto 11 una promessa. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Chi vince non sarà colpito dalla morte seconda. Come tutte le altre lettere, rivolte dal Signore alle sette chiese dell'Asia Minore, anche questa termina con una promessa. In questa lettera Gesù promette a coloro che vinceranno che non saranno colpiti dalla morte seconda. Che cos'è la morte seconda? È lo stagno del fuoco. Mentre la morte fisica è la prima morte, la morte seconda è la separazione eterna dell'anima da Dio, che è fonte della vita. I vincitori, ossia tutti i veri credenti nati di nuovo, non saranno gettati nello stagno di fuoco e di zolfo, ma godranno la presenza di Dio nella Gerusalemme celeste. Nessuno potrà strapparci dalle mani del Padre e del Figlio. Gesù disse queste parole molto belle che troviamo nell'Evangelo di Giovanni a capitolo 10, versetti 28 e 29. Io do loro la vita eterna e non periranno mai e nessuno le rapirà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti. Nessuno può rapirle dalle mani del Padre. E tu? Sei sicuro di scampare al giudizio di Dio, alla morte seconda, all'inferno? È un argomento molto serio. Se non sei sicuro di scampare all'inferno, alla morte seconda, perché non ti ravvedi ora? Ravvediti, cambia la tua vita, la tua mentalità. E poni la tua fiducia in Cristo che è morto per i tuoi peccati, è risorto per la tua salvezza e vive per te. Se non lo hai mai sperimentato, Egli vuole entrare ora nella tua vita e trasformarla. Arrenditi a Lui e ricevilo come Salvatore e Signore della tua vita. Se non sei sicuro di appartenergli, non lasciare passare questa giornata. Vai a Lui per la fede. Apri il tuo cuore al Signore. Invocalo questa mattina. Digli, Signore, io non sono sicuro di andare in cielo, non sono sicuro di scampare alla morte seconda, allo stagno di fuoco, all'inferno. Salvami questa mattina. Vieni nella mia vita e donami la vita eterna. Fallo ora, io ti supplico nel nome del Signore. Non lasciare passare più tempo se non sei sicuro di andare in cielo. E noi, cari fratelli, che abbiamo questa sicurezza, care sorelle, non abbiamo paura in questi momenti difficili. Il Signore ci dice non temere. Forse stai passando attraverso le prove e le sofferenze. Forse non stai comprendendo il perché di quello che ti accade, ma Dio ti ama. Dio ti ama. Caro fratelli, cari fratelli, care sorelle, Dio ci ama. Dio ti ama. Voglio leggere una poesia molto bella che ci parla dell'amore di Dio. Sì, io ti amo. Anche quando tu credi che sono distante. Sì, io ti amo, anche quando ti senti solo e sfiduciato. Sì, io ti amo, anche quando sei senza forze. Sì, io ti amo, anche quando il tuo cuore è duro e freddo. Sì, io ti amo, anche quando la tua anima urla perché. Sì, io ti amo. Anche quando non pensi a me. Sì, io ti amo, anche quando sei avvilito nei tuoi tristi pensieri della vita e dici tutto è finito. Con il mio sangue prezioso ti ho liberato. Il peccato e la morte su di te non hanno trionfato. Sì, io ti amo. Questo ci dice il Signore questa mattina. Sì. Io ti amo. Il Signore soffre con noi, egli soffre con te, vuole aiutarti, ha un piano per te, ha un progetto per te, vuole purificare e rafforzare la tua fede. Non sei solo, egli è con te. Non temere, porta tutto a lui in preghiera e godrai una pace profonda. Amen. Preghiamo. Signore, ti ringraziamo per la tua parola e ti benediciamo con tutto il cuore. Grazie perché tu sei morto per noi, Signore Gesù. Sei risorto per noi e ora vivi per noi. Tu ci ami, sei con noi nella sofferenza, nelle prove, nelle difficoltà. E dice anche a noi questa mattina, non temere, non avere paura. Io sono con te per aiutarti, per soccorrerti. Io sono con te. Ti adoriamo con tutto il cuore, Signore Gesù, e ti benediciamo nel nome tuo. Amen. Ora voglio salutare i credenti di Villa, i quali...